Forse bene. Passiamo adesso invece a passare al punto 17, perché è la relazione del sindaco previsionale programmatica sul bilancio, verrà fatta prima di tutti gli altri punti che poi verranno discussi tutti insieme. Quindi do la parola al sindaco.
Sì, la proposta è quella evidentemente di fare una discussione complessiva, perché sono tutti atti strettamente connessi e collegati all'approvazione del bilancio in sé. E poi abbiamo pensato, insomma, ad una presentazione del bilancio che suddivida in modo equo l'intervento del sindaco con poi l'aiuto dell'assessore Panini, che ha preparato anche qualche supporto numerico con l'aiuto del dottor Castelli e dell'assessore Bagni. E questo è il costo della democrazia. Il costo della democrazia è quello per il quale il sindaco dovrebbe arrivare alle 23 a fare la relazione al bilancio. E allora la relazione al bilancio gradirei, Presidente, di non essere interrotto perché la pazienza ha un limite e la mia può durare 77 giorni, ma con un po' d'aiuto. Io vorrei fare un patto col Consiglio Comunale e cercherò di essere breve, il più possibile, perché abuserò del vostro tempo. Invece nell'ultimo Consiglio Comunale, quando parleremo del consuntivo che sarà il consuntivo del 2013, ma che, capite bene, è il consuntivo del mandato, è il bilancio di fine mandato. E lì dentro ci sono iscritte già oggi, ma provvederò nei prossimi giorni ad aggiungere tutte le cose non realizzate, perché quelle realizzate, insomma, sono sotto gli occhi di tutti e sono visibili, più visibili di quelle non realizzate, che invece ritenevo fossero una responsabilità precisa del programma di mandato ed una responsabilità precisa della maggioranza che mi ha sostenuto. E poi questa sera io dovrei cominciare così come ho fatto esattamente, allo stesso modo, in modo ricorrente, anche monotono, negli ultimi 5 anni. Perché, lo ricorderete, almeno quelli più diligenti tra voi, o per affetto, che tutti gli anni non possiamo evitare, non ho potuto evitare di fare riferimento al contesto generale, che lo faccio ancora pure quest'anno, che mi metto a dire che c'è la crisi, che ci sono ancora molte più ombre che luci, che la condizione del contesto socio-economico locale, quello provinciale, regionale, ma quello sugliarese, non vede evidentemente ancora nessuno spiraglio consolidato. Oppure cosa devo fare? Mi devo mettere a ricordare a tutti voi che dall'approvazione del testo unico sugli enti locali, e credo, dottoressa, stiamo parlando dei primi degli anni 2000, del 2000, fino ad oggi non si era mai visto un periodo nel quale si era tornati ad un centralismo del governo e della regione che ha di fatto sostanzialmente cassato l'autonomia degli enti locali, autonomia che è ancora presente nelle norme, ma che poi vede provvedimenti che si sono succeduti nel tempo che hanno sostanzialmente tolto la possibilità di gestione alle due risorse che sono fondamentali per poter non essere adesivi ai programmi che abbiamo fatto, alle promesse che abbiamo fatto, ma per rispondere alle esigenze dei cittadini. E quindi il vincolo sulle risorse economiche, non solo sui trasferimenti che sono calati nel tempo, non solo sulla capacità dei comuni di attrarre investimenti, non solo sul patto di stabilità che continua in modo cervellotico a non andare oltre una scarsa, peraltro poco proficua austerity, ma anche sulle risorse umane. Poi io fra un paio di settimane vi intratterrò sul fatto che siamo stati pure virtuosi e che abbiamo ridotto l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, che il rapporto degli abitanti rispetto al numero dei dipendenti è molto molto interessante e molto basso. Ma non è stato particolarmente utile, perché evidentemente le persone, le professionalità e le risorse vanno tenute insieme e sono lo strumento fondamentale per rispondere ad esigenze e alle istanze dei cittadini. E noi non l'abbiamo fatto in modo pieno anche per questo contesto. E poi vi dovrei dire questa sera che, cavoli, lo scorso anno abbiamo approvato i bilanci di previsione, se non ricordo male, alla fine del mese di maggio. Abbiamo fatto un gran lavoro e siamo molto contenti del fatto di proporvelo e di portare all'attenzione dell'Aula questa sera, l'11 di marzo. Beh, direi che non sono cambiati i fondamentali, nel senso che probabilmente siamo quasi nelle stesse condizioni, perché se dovessimo fare affidamento su quelli che sono i fondamentali per la redazione di un bilancio, quindi certezza dal punto di vista delle entrate, soprattutto delle entrate legate ai trasferimenti dello Stato o all'imposizione fiscale locale, noi oggi dovremmo ancora attendere un po', eh? Ma noi abbiamo necessità assoluta di vedere approvato il bilancio. Abbiamo necessità assoluta per due ragioni sostanziali e fondamentali. La prima è che, per quanto facciamo fatica ancora ad accreditarci all'interno e all'esterno, anche noi siamo tra quei comuni che hanno subito danni per responsabilità del caso, del sindaco, dell'incuria, non importa. Noi abbiamo subito danni. Abbiamo subito danni che sono pronti per essere ripristinati. Quelle opere finanziate dalla procedura commissariale, che attengono in modo particolare, poi lo vedremo anche nel dettaglio con qualche numero di riferimento, alla sede che ci ospita, il piano superiore, alla scuola Sassi che sta a cuore a tutti, al raggiungimento dell'agibilità sismica definitiva per la palestra Loschi, al cimitero, ad alcuni altri interventi, perché noi possiamo cominciare le procedure utili ad assegnare i lavori, è fondamentale che siano iscritti nel nostro bilancio e che il nostro bilancio sia approvato, anche se quelle risorse provengono da finanziamenti che sono la procedura commissariale, l'assicurazione, le donazioni. E noi vogliamo mantenere fede all'impegno di restituire il prima possibile, se ci sbrighiamo, con un po' di fortuna, forse è possibile farlo entro l'anno, gli spazi pubblici che sono stati sottratti nel maggio del 2012. E poi noi abbiamo la necessità assoluta di poter programmare uscendo dalla logica della spesa per dodicesimi, soprattutto perché una serie di servizi che sono quelli che attengono in modo particolare ai servizi educativi e socioassistenziali, che sì, è vero che abbiamo trasferito in Unione, ma il bilancio dell'Unione si ciba dei trasferimenti che facciamo da qui e abbiamo bisogno di dare certezza a quella spesa, perché in quei settori è impossibile, per come sono diventati flessibili e anche da riorganizzare in corso d'anno spesso, mancare la programmazione oggi per settembre o ottobre sui servizi educativi e socioassistenziali in modo particolare. E allora lo facciamo. Lo facciamo facendo un esercizio che non è esclusivamente tecnico-giuridico, così come non ho mancato di dire in contesto dell'Unione. Di per sé tutti i bilanci che sono bilanci di transizione hanno evidentemente un margine di prudenza e di possibilità perché le amministrazioni che intervengano successivamente possano fare interventi atti a indicare immediatamente la cifra politica del loro mandato elettorale, della consultazione elettorale che c'è stata, e quindi che ci sia la possibilità anche chiaramente di fare ciò. Di solito i bilanci approvati a novembre o a dicembre dell'anno di riferimento per l'anno successivo possono essere utili a consolidare, a terminare procedure, azioni, investimenti che sono stati programmati nell'anno precedente, e quindi è sempre un bilancio che ha qualche elemento di, se non dico di incertezza, insomma di flessibilità. Non è un bilancio di prospettiva, è un bilancio conservativo, ma così come ho detto l'altra sera, questo è un bilancio che non rinuncia anche a mettere sul tavolo all'attenzione del Consiglio e dell'opinione pubblica anche una cifra di tipo politico, perché un po' di discrezionalità è nella nostra, nella mia, nella proposta e nella vostra disponibilità su quelle che sono le manovre da fare. Allora, un bilancio è fatto di entrate e di uscite, e noi abbiamo una spesa che sostanzialmente, come ci siamo detti in più occasioni, è piuttosto orientata. Una parte molto molto minoritaria è nella nostra disponibilità, perché ingessata nelle spese che sono quelle strutturali, legate chiaramente al personale, legate ai contratti, legate al risarcimento dei mutui, dei debiti che abbiamo contratto, tutti, della patrimonio, dell'Unione, della Fondazione, del Comune. E c'è una parte di spesa che invece è nella nostra discrezionalità, e noi una prima scelta discrezionale con questo bilancio la facciamo comunque, perché o direttamente o attraverso la Fondazione Campori o attraverso l'Unione dei Comuni noi abbiamo deciso, per l'ennesima volta saremo monotoni, ma di non arretrare sui servizi alla persona. Ed era un terreno facile dove fare interventi in questa casa di riduzione della spesa. Peraltro gli unici dove è possibile farlo, perché su altri versanti abbiamo già pagato. Abbiamo deciso invece di no. E abbiamo confermato lo stanziamento per la Fondazione, abbiamo confermato, anzi lì vedrete che c'è anche qualche economia, ma questa è la prima, la registriamo e poi l'annunciamo, nei servizi educativi e socioassistenziali che attraverso l'Unione programmiamo, governiamo e gestiamo, che forse qualche economia di scala, che non era mai stata tra le mie più grandi aspirazioni, però sta finalmente emergendo pure quella, ma però abbiamo deciso su quello di non fermarci, anzi abbiamo anche rilanciato con progetti di natura diversa, anche innovativi, sui servizi educativi della primissima infanzia, riorganizzando e riarticolando l'offerta delle proposte educative al nido con sezioni speciali per 4 anni che sono partite anche sul nostro territorio 2 settimane fa. E poi abbiamo fatto un'altra scelta di natura politica. Su questi servizi no aumenti tariffari. Su nessuno delle proposte educative, culturali, sociali, sociosanitarie, no ad aumenti tariffari. E poi ci sono le entrate. E voi sapete bene che noi 3 fonti di entrata abbiamo. Non conosco, e neppure in passato, quando gli oneri di urbanizzazione erano consistenti, poi possiamo discutere sulle scelte fatte, sulla necessità di farlo, sull'uso del territorio, ma quando anche gli oneri di urbanizzazione erano consistenti, parliamo di 1,5 milioni, 1,7 milioni, 2 milioni di euro, e questo comune tradizionalmente non ha utilizzato, se non una parte molto, molto minoritaria di quegli oneri per finanziare la spesa corrente, non conoscevo un'altra modalità, non ce l'ha l'amministrazione, un'altra modalità per fare investimenti se non l'accesso al credito, se non l'accensione di mutui. E fortunate quelle amministrazioni che si possono permettere di utilizzare questo strumento, perché vuol dire che hanno la capacità, che hanno la possibilità di sostenere gli interventi. Quelli non sono debiti, eh? Sono l'unica modalità che le amministrazioni hanno, oltre agli oneri di urbanizzazione, per finanziare gli investimenti. E i mutui che abbiamo acceso, di cui prima vi hanno dato conto alcuni consiglieri dai banchi dell'opposizione, non sono un modo per accrescere il debito, eh? Sono l'unica possibilità che le amministrazioni hanno per finanziare investimenti, che poi il bilancio della spesa corrente deve essere in grado nel tempo di ripagare, di sostenere. E noi fino ad oggi l'abbiamo fatto. E questo bilancio ha la possibilità di farlo, evidentemente, se vi proponiamo di approvare questo tipo di piano. E poi c'è l'imposizione fiscale. Oggi probabilmente, forse solo oggi, saremmo stati nelle condizioni di avere qualche elemento di certezza in più circa il gioco IMU TASI che da qualche mese è all'attenzione di tutti, che ha finito per probabilmente limitare ancora di più la possibilità degli enti locali di poter utilizzare anche in modo discrezionale, cercando di fare manovre che ritenessimo tutti noi sul territorio più eque di quelle che sono state pensate. Di fatto però l'impianto che oggi voi vi trovate ad affrontare non tiene conto di una serie di cose che soltanto negli ultimi giorni sono state inserite. E allora noi avevamo il tema dell'IMU e il tema della TASI. In questo Consiglio Comunale io ho più volte ripetuto nel corso degli ultimi anni, in questa sede di Nadri, che ritenevo un abominio togliere di mezzo completamente l'IMU sulla prima casa. Tra l'altro mi pareva che su Soliera, ma anche su altri comuni evidentemente, c'era un sistema tale per cui l'incrocio di detrazioni, presenza figli ed altro, consentisse di fatto di rendere quasi insignificante, se non addirittura inesistente, quell'imposta su una platea molto importante di prime case. E allora noi la prima scelta che dobbiamo fare è questa. Per mantenere lo stesso gettito, perché è sulla base di quello che veniamo misurati nei trasferimenti del Fondo di Solidarietà Nazionale, dobbiamo inevitabilmente pensare ad una manovra correttiva sull'IMU. E allora la proposta è quella di finanziare chiaramente la prima casa partendo dalla prima casa, e quindi la proposta è quella di istituire la TASI, di istituirla al 2,5%, ma non voglio approfondirle questi temi, li guarderemo dopo con l'assessore, ma non è sufficiente. È evidente che su tutto il resto delle categorie c'è una proposta che prevede l'aumento dell'aliquota dello 0,1 per non far cassa o fare cresta o trovare lì risorse per finanziare pezzi di spesa corrente del bilancio o della nostra incapacità di razionalizzarla la spesa, ma per mantenere evidentemente quel gettito. Manovra questa complessivamente assolutamente iniqua, probabilmente una delle cose peggiori che abbiamo visto negli ultimi anni nel rapporto Stato-enti locali sul tema federalismo fiscale in posizione locale. Più iniqua, e qualche tentativo di mitigarla noi ve la proporremo quando avremo qualche elemento di certezza in più. C'è la leva dell'addizionale IRPEF. Beh, se ne sta discutendo molto noi questi giorni, peraltro tutti noi siamo in fervente attesa che domani possa da Roma arrivare qualche indicazione su questo. E voi lo sapete bene, la nostra addizionale è da anni ferma. Non abbiamo utilizzato quella leva fiscale perché non abbiamo mai adeguato lo 0,4, che è l'addizionale IRPEF che abbiamo applicato, allo 0,8. Noi avremo una capacità di raddoppiarla quell'imposta. Però lo sapete da soli, insomma, decidere di andare ad agire sulla addizionale IRPEF vuol dire andare ad agire per la maggior parte, non del tutto, ma su redditi da lavoro dipendente, su pensioni, su reddito delle famiglie. Che peraltro mi auguro pure che possa essere un provvedimento questo di non toccare, perché la proposta che noi vi facciamo è quella di non agire sull'addizionale IRPEF, che possa essere non in contrasto, anzi ad adiuvandum rispetto ai provvedimenti che si vocifera che potrebbe assumere il governo centrale circa il cosiddetto taglio del cuneo fiscale e l'abbattimento importante del peso sull'IRPEF. E vediamo se così sarà. Ma questo bilancio, vi dicevo, non rinuncia anche a fare qualche scelta di natura politica. Nel bilancio di fine mandato vi renderete conto che sostanzialmente nel quinquennio 2009-2014 abbiamo speso, investito, chiamateli come volete, poco più di 6 milioni di euro, che è nulla per un'amministrazione che nei 10 anni precedenti era arrivata a punte di 6 milioni di investimento all'anno. E quindi è evidente che in questi 5 anni abbiamo pagato un prezzo. Abbiamo pagato un prezzo che è visibile, sotto gli occhi di tutti, soprattutto nella viabilità. Io mi rendo conto che è un mio limite probabilmente, ma sono più interessato alla viabilità di collegamento tra i servizi, i quartieri, la città, le frazioni, piuttosto che alla grande viabilità d'attraversamento, che visto che non posso condizionare da solo, insomma, penso che sia importante, prima di ogni altro, lavorare sulla viabilità interna, e noi non ci siamo riusciti granché. E tutte le risorse disponibili, una gran parte delle risorse disponibili per il prossimo anno o per parte di esso, perché poi sarà nella disponibilità di questo Consiglio di quello che succederà, anche rivedere il riequilibrio e gli stanziamenti di bilancio, è messo sulla viabilità. Ma parliamo di poco, parliamo di quasi nulla. Parliamo della rotatoria di Via Corte Gambisa, parliamo di manutenzione straordinaria sulle strade, parliamo di interventi che sono veramente poca cosa rispetto a quello che sarebbe il fabbisogno per la nostra viabilità. Non, ripeto, la Carpi Modena, ma l'appalto Sogliera, il polo scolastico con il centro storico, le rotatorie che devono fluidificare il traffico in accesso, i collegamenti di piste ciclabili che mancano. Il nostro bilancio degli investimenti si spacca in due. Da una parte avremo gli interventi che sono nella contabilità Sisma e da una parte avremo gli interventi che sono assolutamente residuali, ma uno sforzo lo fanno, relativi ad interventi sulla edilizia cimiteriale, sulla viabilità, su alcuni stralci, i primi e probabilmente non ancora del tutto significativi, sui parchi urbani del master plan e di altre zone della città. È evidente che c'è l'aspettativa forte in tutti noi di poter arrivare entro il limite consentito dell'8 il 9 di aprile a poter arrivare in questa aula e consegnarvi una proposta che possa mitigare, se non limitare del tutto, la manovra IMU-TASI. È evidente che c'è data questa possibilità. Non lo riusciamo a fare stasera perché non siamo stati nelle condizioni di istruire gli atti, visto che le certezze normative le abbiamo avute a disposizione da poco, di aumentare la TASI dal 2,5% fino al 3,3% per investire in modo molto chiaro, no? Tutto ciò che sarà quel gettito nella detrazione, in modo che le rendite più basse, medio-basse, possano ottenere un ristoro di quella che è la tassa che dovrebbero pagare. Ma questo, insomma, vi presenteremo all'Aula la modifica al regolamento della TASI e dell'IMU che questa sera dopo vi chiederemo di approvare, con l'impegno chiaramente di applicare la possibilità dello 0,8 in più e di spendere quelle risorse per il sistema delle detrazioni. Stiamo lavorando ad una proposta che evidentemente presenteremo in commissione prima di poterla licenziare, che vada chiaramente in quell'ottica che vi dicevo. Così come non escludiamo di riuscire a trovare delle risorse, poi quando si è seri si chiudono i consuntivi prima di stabilire se ci sono oppure no degli avanzi a disposizione, e noi i consuntivi dell'Unione e il consuntivo del Comune di Soliera non l'abbiamo ancora chiuso. Quando lo faremo, le risorse che dovessero discendere e ad essere nella nostra disponibilità, è chiaro che dopo esserci occupati attraverso il sistema delle detrazioni delle prime case ci occuperemo degli altri immobili, soprattutto di quelli produttivi. Un piccolo segnale di attenzione più che risolutivo per i problemi dell'impresa e della piccola impresa locale lo mettiamo già in questa proposta, dove decidiamo di neutralizzare la manovra IMU, quindi non aumentare nulla né di IMU né di TASI sulle categorie C1 e C3, che sono i laboratori, i piccoli laboratori artigiani, i locali commerciali, i negozi. Abbiamo fatto anche qualcosa di più, ma io ritengo evidentemente anche qui siamo quasi al simbolico, tenendo distinti i conduttori, direttamente i proprietari direttamente conduttori degli immobili produttivi e commerciali dagli altri proprietari, abbattendo un po' l'impatto dell'IMU, così come abbiamo evidentemente mantenuto le distinzioni legate ai comodati in linea diretta, o agli affitti concordati, o alla casa nella rete, mantenendo il divario, la distinzione tra l'aliquota ordinaria e quella appunto che proponiamo in via agevolata. È una proposta evidentemente parziale, è una proposta evidentemente che avrà bisogno magari di essere rivista e corretta, e a questo penserà il consiglio che arriverà, ma è una proposta che però conferma tutte le cose che ci siamo detti qualche settimana fa sulla salute, sui fondamentali che sono buoni, sulla capacità che abbiamo di poter gestire eventuali problemi. Io ho qui la presenza dell'intero collegio dei revisori, peraltro, adesso non vedo più la dottoressa Bucciarelli, ma il dottor Poppi, il dottor Morselli che sono qui, e il ragioniere, il dottor Castelli, che ringrazio della presenza, che evidentemente credo saranno anche a disposizione poi per eventuali richieste di chiarimenti o di domande qualora ci fossero. Io mi fermo qui dicendovi che sono evidentemente contento, voi direte che è poca cosa, ma io ci tengo in modo particolare, di poter dirvi che licenziamo questo bilancio di previsione, torno a dire, con anche qualche spunto di innovazione sui servizi di carattere educativo e culturale, perché voglio finire così come ho cominciato prima. Noi qualche disagio lo vivremo nella mancata potatura o nella mancanza della possibilità di fare sfalci, l'abbiamo già pagata, è sotto gli occhi di tutti, la vedete, da qualche parte bisogna pure evidentemente fare rinunce, abbiamo pensato nel tempo di farle lì. Pagheremo ancora nei prossimi mesi l'incapacità di dare una manutenzione e un decoro urbano, che è quello che Soliera merita, perché sono moltissime le cose da fare, moltissimo il patrimonio pubblico, moltissimo il patrimonio verde. Però abbiamo pensato di muoverci così per quello che vi dicevo prima, perché mettere a disposizione di una generazione di bambini un nido qualificato, riuscire ad essere in grado di portare alle scuole la capacità di avere un'offerta formativa che sia arricchente. Il fatto di poter garantire, perché io credo che sia una garanzia di qualità della vita, di poter sostenere una stagione teatrale o un cinema teatro, una biblioteca ricca e che si arricchisce sempre di più, la capacità di sostenere associazioni che sono la ricchezza di questo territorio, è qualcosa che se si perde difficilmente si recupera per quelle persone che non hanno avuto a disposizione quelle opportunità. Noi probabilmente romperemo qualche semiasse, ma avremo la possibilità di rifarle le strade, e quindi non sottraiamo risorse ancora per questo bilancio alla persona e facciamo qualche sacrificio in più per gestire il territorio. Per ora mi fermo qui, spero di essere stato coerente con la mia promessa. Chiedo a Roberto di darvi conto, anche con l'aiuto di qualche supporto visivo, dei numeri a corredo del bilancio.
Primo dato che porto alla vostra attenzione: le entrate da fiscalità locale e risorse trasferite, che sono le risorse a disposizione del comune per fare per poter finanziare le proprie spese, calano dal 2013 al 2014 di 176.000 euro. Questo nonostante la manovra che andiamo a fare sulle entrate fiscali date da IMU e TASI. Questo perché lo Stato, come diceva prima il Sindaco, è intervenuto più volte nella disciplina dei tributi locali e dei trasferimenti adesso assegnati, ma il risultato finale con questa manovra noi portiamo a casa 176.000 euro in meno. E per fare questo, come ha detto prima il sindaco, abbiamo dovuto istituire la TASI e per alcune categorie aumentare l'IMU. Un altro dato vero che è ricompreso in questi dati è che i trasferimenti dal federalismo municipale, che così vengono chiamati adesso i trasferimenti, calano per effetto della spending review e per effetto dell'applicazione di varie manovre di 511.000 euro. I numeri che si muovono sono tanti, perché il gettito dell'IMU cambia, in quanto parte di questo gettito negli anni scorsi ci veniva trasferito dallo Stato. L'esempio è l'IMU prima casa, quando adesso non ci viene più rimborsato. Per questo è stata, come ha detto prima il sindaco, introdotta la TASI. Il gettito della TASI è previsto in 1.128.000, e anche con l'applicazione dell'aliquota maggiore e le detrazioni il gettito non si cambia. Aumentando l'aliquota e introducendo le detrazioni cambia il carico fiscale sulle varie categorie di cittadini. Cosa vuol dire? Che prima pagavano tutti il 2,5% sulla propria rendita. Applicando delle detrazioni ci saranno quelli che non pagheranno proprio la TASI, quelli con le rendite basse, e quelli con case con rendite più alte pagheranno un'aliquota più alta, perché l'effetto della detrazione sarà minore. In pratica si sposta, vogliamo rendere l'introduzione di questo tributo più progressivo, quindi spostare la tassazione dalle case con rendite basse, che anche prima non pagavano, a quelle con le rendite più alte. L'altro dato che in questo bilancio vediamo è il calo dei trasferimenti dovuti al sisma. Abbiamo avuto un picco di trasferimenti nel 2013 dovuti al sisma, che nel 2014 non abbiamo più, e calano di 860.000 euro. L'altro, io so qua non mi ritrovo, ma... lo stesso, tanto non si leggeva, quindi ve la racconto io. L'altro dato che, come diceva il sindaco, è costantemente tenuto sotto controllo è la spesa di personale. Dal 2.017.000 euro del 2013 si passa a 1.954.000 euro nel 2014, cala del 3,1%, e questo è un dato importante perché per legge siamo obbligati a un certo limite massimo di spesa sul personale. Questo poi lo vedremo anche nell'emendamento proposto dalla minoranza. Infine, l'altro dato che ci tengo a far vedere è che la spesa per altre spese correnti, quindi tutto il resto, tutti gli altri servizi, rimane costante, da 4.733 va a 4.746.000 euro. Questo cosa vuol dire? Che il bilancio è sotto controllo, non vengono aumentate le varie spese che il comune sostiene, e cerchiamo di comunque mantenere lo stesso livello di servizi. L'altro, poi se andiamo a questo si dovrebbe vedere, neanche questo si vede. Questo si vede. Allora, questa è la composizione della spesa tra le varie funzioni del comune. Purtroppo ci sono dei movimenti grossi su alcuni capitoli, ad esempio finanze e risorse, ma perché vengono cambiate le modalità di contabilizzazione da parte dello Stato, che ci obbliga a cambiare nome ai trasferimenti oppure ai rimborsi per il mancato gettito IMU nel 2013, per cui queste risorse si muovono, ma nella sostanza non è cambiato nulla. Il primo dato, servizi di staff e demografici, la spesa va da 1.246 a 1.255, risente leggero aumento per la spesa per le prossime elezioni amministrative, e gli spostamenti nei capitoli sono dovuti a principalmente spostamenti di personale, ma il totale vedete che non aumenta di tanto, è tutto sotto controllo. Il dato grosso è qua sulla ragioneria Economatto, ma il dato è il modo diverso di contabilizzare i trasferimenti dello Stato. Saltato tutto. Poi, pianificazione e sviluppo del territorio. Il dato passa da 366 a 285, c'è un calo della spesa, ma nel 2013 partecipammo ad alcuni progetti europei per cui la spesa aumentò, ma aumentò anche l'entrata. Nel 2014 non si prevede di dare corso. Dopodiché passiamo alle funzioni trasferite, cioè alle funzioni trasferite all'Unione delle Terre d'Argine. Il bilancio 2014 vede un trasferimento complessivo di 3.858.000 euro a fronte dei 3.733.000 del 2013. C'è da dire che rispetto al 2013 noi facciamo una previsione senza tenere conto dell'avanzo. Nel 2013 approvammo il bilancio a fine maggio, quando potemmo già applicare l'avanzo del 2012 sul bilancio 2013 all'Unione delle Terre d'Argine, per cui il trasferimento fu in parte più basso. Aumenta di questa cifra, ma del 5%, no, anzi del 3,4% 2014 su 2013, e questo aumento sui servizi generali è principalmente il grosso dato dalla cosa che dicevo prima dell'applicazione dell'avanzo sul 2013 e dell'applicazione delle spese personali del personale su un capitolo, diciamo, di servizi generali, ma poi durante l'anno verrà spalmato. Non ci sono grossi movimenti sui vari capitoli. Andrei adesso sulla parte investimenti. Mi dispiace, ma si vede che c'è la formattazione che è saltata tutta e non c'è più. L'abbiamo provata fino. Mi chiedo scusa. Cioè, sarebbe la parte investimenti, lasciai la parte all'assessore Bani che vi illustra su cosa verranno fatti gli investimenti nel 2014.
Sì, per quanto riguarda la parte investimenti, abbiamo un bilancio che complessivamente ha cifre molto buone di investimento, un bilancio che si potrebbe per le cifre investite paragonare a quello degli anni d'oro, insomma almeno, almeno 5-6 anni fa. Avete visto che però gran parte delle cifre investite risalgono ai finanziamenti regionali per la ricostruzione post-sisma e che quindi occupano oltre la metà del bilancio degli investimenti. La parte più rilevante di questo finanziamento è destinata agli interventi da realizzare nel 2014, con l'ultimo intervento che dovrebbe concludersi nel 2015 per un importo inferiore, ma poi ve li elencherò. Le altre fonti di finanziamento del bilancio sono mutui e altri oneri, sono gli oneri che solitamente utilizza il bilancio comunale per finanziare gli investimenti, quindi oneri di urbanizzazione o alienazione delle aree. Da queste cifre, che sono di circa 660.000 euro, vedete quanto è la cementificazione che avanza inesorabile nel nostro territorio. 400.000 euro previsti dall'alienazione delle aree, i due lotti che vi dicevo prima di Via Bixio, e 200.000 euro previsti per oneri di urbanizzazione secondaria, che sono in linea con l'incasso dell'anno scorso, che abbiamo incassato 190.000 euro. I mutui invece sono previsti per 1.030.000 euro. L'altra fonte di finanziamento del bilancio è la previsione di vendita delle cappelle cimiteriali di famiglia, che sono state in via di conclusione nel cimitero di Soliera, per 160.000 euro e 300.000 euro di erogazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per il contributo alla realizzazione della strada, che è il primo stralcio di via Berlinguer, che è la via che, di cui parlava anche prima il vice sindaco, che è il primo stralcio di intervento di collegamento est-ovest fra la viabilità di Stradello Morello con la viabilità con i quartieri e le zone servite da via Arginetto, che ad oggi possono essere raggiunti soltanto attraversando via Marconi o attraversando via Grandi, quindi praticamente per il centro di Soliera. E come si sviluppano le spese degli investimenti? Come vi dicevo, principalmente sono quelle spese appunto destinate, vincolate agli interventi di riqualificazione o adeguamento degli edifici danneggiati dal sisma, di cui gli edifici scolastici occupano una gran parte, e infatti sull'edilizia scolastica noi spendiamo la parte più consistente di questo bilancio. Le altre due voci che si dividono, insomma, il podio degli interventi prioritari del nostro bilancio sono la viabilità e l'edilizia cimiteriale. Per quanto riguarda la scuola, o comunque faccio un elenco delle voci finanziate dalla riqualificazione post-sisma. L'intervento più importante è l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico della scuola media Sassi. La scuola media Sassi che ad oggi, come sapete, è chiusa e inagibile, e gli studenti sono ospitati nella scuola temporanea nel plesso di via Caduti di Nassiria. Prevediamo di iniziare la progettazione esecutiva e dare inizio ai lavori quest'anno per un finanziamento complessivo di 1.500.000 euro, un intervento che prevede l'adeguamento sismico ma anche, come vi dicevo, l'efficientamento energetico della scuola per migliorare quello che è il rendimento energetico e la gestione anche economica, oltre che il benessere degli ambienti di quell'edificio. L'altro intervento, sempre finanziato dal terremoto, è il miglioramento sismico del Castello Campori, questo edificio, al piano superiore, un intervento che prevederà la sistemazione, il miglioramento quindi delle murature, degli alloggi al primo piano e delle coperture. È un intervento che è coperto in parte appunto dai fondi di ricostruzione regionali e in parte dalla nostra assicurazione che noi avevamo per gli immobili comunali per i danni dal sisma e dai proventi del concerto, delle donazioni SMS. Questa spesa complessivamente il cimitero, il Castello Campori è prevista per 900.000 euro. Sempre interventi di ricostruzione, abbiamo il rifacimento del tetto di Sozzigalli e delle fosse comune, anche in questo caso un intervento finanziato per 180.000 euro e l'adeguamento sismico della palestra Loschi per 265.000 euro. Questi interventi sono previsti per quest'anno, mentre l'ultimo intervento di ricostruzione previsto ad oggi è previsto oggi, nel senso che fino a questo momento sono state riconosciute queste risorse dalla Regione, non escludiamo che ne vengano riconosciute le altre per gli altri edifici danneggiati su cui per ora non abbiamo ancora avuto modo di intervenire, come ad esempio l'edificio della ex scuola Garibaldi. L'ultimo intervento che prevediamo in questo bilancio è per 891.000 euro il miglioramento sismico della parte storica del cimitero di Soliera, che è finanziato e il finanziamento è previsto per l'anno prossimo. Per quanto riguarda l'edilizia cimiteriale, un altro intervento che invece è finanziato con risorse proprie è l'ampliamento del cimitero di Limidi per 500.000 euro. Rimangono poi interventi sulla viabilità. I 200.000 euro di cui si parlava già prima di manutenzione straordinaria strade, abbiamo visto l'elenco in commissione, finanziati con mutuo. La realizzazione della nuova rotatoria tra Via Corte e Via Gambisa per 345.000 euro, finanziata con la vendita delle aree dei due lotti dell'area Bixio. E come vi dicevo, quell'intervento, il primo stralcio del prolungamento di Via Berlinguer, l'attraversamento est-ovest a sud del comune, del centro abitato del centro storico di Soliera, per un importo complessivo di 600.000 euro, per metà finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e per metà finanziate con mutuo. 150.000 euro invece, per concludere, l'intervento di realizzazione del primo stralcio del parco del Master Plan, che quindi vedrà già la realizzazione per quest'anno e che poi è prevista un completamento per stralci. Per concludere il programma triennale, vengono mantenute le previsioni di spesa di manutenzione straordinaria strade per 200.000 euro sia nel 2015 che nel 2016, così come vengono mantenuti per 100.000 euro quest'anno, 95 su quel 2014 e gli anni successivi per 100.000 euro gli interventi, il contributo che diamo a EB Energie, ad AIMAG sostanzialmente, per gli interventi di estendimento della rete elettrica e di riqualificazione energetica che furono fatti nel 2006. E per concludere, sempre sull'edilizia scolastica, l'intervento previsto l'anno prossimo, eventuale ampliamento della nuova scuola Sassi, finanziato anche in questo caso con mutuo per 500.000 euro. Io mi fermo e rimango ovviamente a disposizione per domande e chiarimenti.
Continuo io e ho trovato la versione giusta della presentazione. L'altro dato che vi mostro è la situazione dell'indebitamento globale del comune e delle sue partecipate. L'indebitamento complessivo, nonostante l'accensione dei mutui per investimenti, a fine 2014 rimarrà costante, in quanto rimarrà a 11.531.000 euro, perché comunque nel 2014 si rimborseranno quote di capitale, per cui ci faranno mantenere il livello di indebitamento tra comune, progetto Soliera e Unione delle Terre d'Argine costante. L'indebitamento pro capite quindi rimane costante a 752 euro e il tasso medio a cui siamo indebitati risulta essere il 2,46. Questo è come dato. Continuo su alcuni temi. Il primo che, come dicevo prima, viene rispettato il vincolo sulla spesa di personale in questo bilancio, viene rispettato il patto di stabilità e anche il limite delle spese per interessi passivi sulle entrate. Vado veloce per non dimenticarmi e cerco di non dimenticarmi niente. Su codesto bilancio sono arrivati i pareri dei consigli di frazione, poi se intendono intervenire volentieri. Sono tutti favorevoli. Il consiglio dell'appalto ha deciso all'unanimità, Soliera Centro alla maggioranza, 5 favorevoli, 1 contrario, quello di Limidi all'unanimità, quello di Sozzigalli 3 favorevoli e 1 astenuto. Su il bilancio sono stati presentati anche 2 emendamenti, ve li leggo perché sui quali sono stati espresso i pareri contabili. Lo faccio, è meglio che leggano loro? No, nessuno. Leggiamo, vabbè. Allora, in merito a quello, l'emendamento numero 1, consiglieri Paltrinieri, Zeroni e Scapinelli. Ci sono 2 pareri di regolarità tecnica non favorevole. Il primo è di Pivo Enrico, che è responsabile del personale. In riferimento alla possibilità di eseguire interventi di manutenzione del verde utilizzando cittadini e lavoratori nell'ambito dei lavori socialmente utili, si evidenzia che l'impiego di personale con forme flessibili di lavoro, tra cui il cosiddetto lavoro accessorio, esempio voucher, lavori socialmente utili, sono assoggettate alle limitazioni finanziarie disposte dall'articolo 9,28 decreto legge 78 del 2010, convertito con modificazione della legge 30 luglio 2010 numero 122. In particolare, questa norma, a decorrere dall'anno 2011, comprime la spesa di personale dedicata alle forme flessibili di lavoro entro il limite del 50% di quella sostenuta complessivamente nel 2009 per questa tipologia di lavoro. Conseguentemente, nell'anno 2014, il Comune di Soliera, avendo già raggiunto detto limite, non può dedicare ulteriori risorse a questa spesa di personale. Questo è il parere di regolarità tecnica del dottor Pivo Enrico. Poi c'è il parere non favorevole del responsabile finanziario del Comune. L'incremento di gettito di 153.000 euro è congruo per la misura proposta di variare in aumento l'aliquota dell'addizionale IRPEF da 0,4 a 0,48%. Tale misura finanzierebbe solo parzialmente la riduzione del gettito IMU indicata di 226.000 euro 332. E non essendo praticabile una riduzione di spesa nella gestione della manutenzione del verde, da quanto proposto con l'emendamento, il parere di regolarità contabile è non favorevole. Nel senso che viene proposto di eliminare l'aumento IMU su categoria D finanziandoli in parte con l'aumento dell'addizionale IRPEF e sarebbe ammissibile, ma siccome l'altra parte è finanziata con una spesa che non si può finanziare in altro modo, perché per il parere detto prima non, complessivamente l'emendamento non è accettabile. Vi leggo il parere sull'emendamento numero 2 proposto dal consigliere Lodi. In relazione alla proposta di diminuire di euro 50.000 la spesa destinata a manutenzione strade, rifinanziando detta spesa con residui da lavori relativi alla pista ciclabile cavalcavia appalto e destinare di conseguenza 50.000 euro ad incrementare la spesa per manutenzione argine e fiume dei torrenti, parere di regolarità tecnica favorevole per Tommasini e Lisa. Non è possibile però, in sede di approvazione del bilancio, di previsione effettuare operazioni di eliminazione di residui e o ridestinare direttamente economie da lavori finiti, per cui il parere del dottor Castelli Antonio è non favorevole. Per quanto altro evidenziato nella nota del consigliere Lodi, non si ravvisano contenuti di emendamento al bilancio. Io mi fermo qua, sono andato veloce, ma per qualsiasi dubbio c'è.
Direi di aprire la discussione. Quindi.
Vorrei farti una sola domanda.
Vai, Patrinieri.
Aspetta, intanto voglio che mi risponda la cosa. Aspetta, quando delle risorse disponibili c'è un'entrata acquisita mediante apporti di capitali privati, 300.000 euro, cosa sono queste cose qua?
È un trasferimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per la strada di Berlinguer. Il costo...
Sì, prego, dirlo.
Allora, non ho neanche detto perché è un dato vecchio, l'ultimo che abbiamo trovato. Il debito pro capite medio dei comuni italiani era 1.235, ho ottenuto il dato che avevamo usato in altre presentazioni, non ho trovato un dato più aggiornato, non l'ho neanche citato, però è il debito totale del comune diviso gli abitanti, è 752 euro. È del 2011, non credo che sia migliorato tanto, comunque non l'ho neanche citato per onestà, insomma c'era, è l'ultimo che ho trovato e...
Bene. Via, Paltrinieri, prego.
Allora, che la realizzazione della rotatoria via Corte e via, fra via Corte e via Gambisa costi 345.000 euro mi sembra un'esagerazione, perché non è assolutamente ammissibile una spesa di questo tipo qua per fare una rotatoria che praticamente ha solamente bisogno di un po' di filette e di bitume, insomma, su una strada che praticamente esiste già. Quindi è già carrabile, non c'è problemi, quindi si tratta solamente di aggiungere il resto, e in momenti come questi è bene spendere solamente l'indispensabile e non fare delle opere d'arte. Poi naturalmente c'è la strada Berlinguer che costa 600.000 euro, quando poi abbiamo messo solamente 200.000 euro per quello che riguarda la manutenzione delle strade. C'è un'altra cosa che è quella che... La riqualificazione della piazza Sassi con 600.000 euro, non si capisce se si vogliono ritrovare i sassi della piazza originale. Altrimenti ripiazzerarla di nuovo come via Nenni davanti a quello che è stato fatto davanti al municipio, o anche quello che è stato fatto in via Gramsci. Comunque tutte queste soluzioni si sono rivelate disastrose, che dopo pochi anni si sono tutte, le andate a vedere, sono tutte praticamente, niente, sembra che abbiano un centinaio d'anni, non alcuni anni come effettivamente hanno. Non si capisce se vengono fatti controlli in corso d'opera e a fine lavori. I miei dubbi, visti i risultati, è che non vengono fatti nel modo giusto, insomma, praticamente quando si partono dei lavori bisogna andare a controllare, vedere quando sono finiti, in che modo sono stati finiti, insomma, ecco. Un'altra cosa è le abitazioni, l'articolo 2, per le abitazioni di anziani e disabili che hanno residenze in istituti di ricovero e non dovrebbero pagare nulla, non fare invece come avete disposto voi, fargli pagare il 50% della loro abitazione mentre loro sono ricoverati in enti di ricovero sanitario. Ecco. Un'altra cosa è l'articolo 5, per quello che riguarda l'esenzione dei fabbricati distrutti o inagibili. Per il terremoto termina il 31/12/2014 e poi molti non hanno ricostruito per la bavera di motivi che spesso si annullano a vicenda dopo un anno e mezzo del terremoto, e questo è semplicemente vergognoso. Un'altra cosa è quello per cui avevamo fatto noi l'emendamento, che è quello che praticamente vengono fatto pagare alle aziende tutto quello che è venuto a mancare dell'introito IMU di quello che veniva versato dallo Stato. Quindi quei 226.000 euro lì sono recuperati solo e nient'altro per quello che riguarda le aziende. Quindi mi sembra che sia qualcosa di insensato, specialmente visto il momento in cui viviamo, dove stanno a galla appena appena, cercano di tenere duro, ma se noi li trattiamo sempre in questo modo qua, andrà a finire che gli viene voglia di darci a monte e poi saranno cavoli per tutti quanti. Un'altra cosa che mi preme dire è che si cerca in tutti i modi di avere far quadrare il bilancio per quello che era stato il bilancio dell'anno scorso. Però vorrei solamente ricordarvi che il gettito IMU, che è stato fatto pagare nel 2012, ha dato un surplus di 1.300.000 euro rispetto che è stato pagato nel 2013, è dato 1.300.000 euro rispetto al 2012, quindi un bel momento se poteva essere sicuramente meno fiscali per recuperare sempre tutto comunque come avete cercato di fare.
Zironi, sì, prego.
Grazie Presidente. Allora, partiamo dal presupposto che un bilancio non è un insieme di numeri che il dottor Castelli incasella sapientemente in modo preciso e matematico, ma è un insieme di scelte politiche. Scelte politiche che noi, perlomeno che io personalmente, non condivido. Parto da quanto ha detto il Sindaco, che in questo contesto generale ci sono più ombre che luci e il contesto sogliarese non vede ancora nessuno spiraglio. Queste sono parole del nostro Sindaco, con le quali io concordo, e concordo anche col nostro Sindaco quando dice che non possiamo tagliare sulle spese che riguardano i servizi alla persona, in modo particolare tutti i servizi alla persona, che comprendono quindi la salute, la scuola, la cultura, eccetera. Non posso però votare un bilancio in cui mi si chiede di fare un mutuo di 300.000 euro per fare una strada periferica che mi porterà alla periferia di Sogliera, quando la maggior parte delle nostre strade è indecente. Non posso sottoscrivere o comunque approvare un bilancio in cui mi si chiede di spendere 345.000 euro per una rotonda che viene a costare con una piccola villetta ad un unico piano. 150.000 euro per fare il primo stralcio di un giardino che ne costerà circa 600.000. Quando siamo costretti ad abbattere delle piante perché non ci possiamo permettere la loro manutenzione. Se andiamo a vedere la zona del Vascone, in cui abbiamo piantato alcune centinaia di piante, l'abbiamo lasciata nella massima incuria, è una zona desolata, per non parlare delle erbacce che crescono nel piccolo corridoio che c'è lì nel mulino. Andate a vedere, c'è un corridoio di un metro, è indecente, non riusciamo a fare la manutenzione neanche lì, andare a tirar via tre erbacce. Ma chi provvederà alla manutenzione di un parco di qualche centinaio, ma diciamo 10 metri quadrati, va? Che costerà alla comunità circa 700.000 euro, se non siamo capaci neanche di tenere dietro al verde che abbiamo già e che è già parte del nostro patrimonio di Sogliera. Perché voi fate bene a dire la fondazione fa la casa della cultura, è giusto avere un bel parco, ma i costi della manutenzione di questo parco chi si li sobbarcherà? La fondazione Campori, che dovrà gestire tutto questo, il comune di Sogliera o chi? Mi si chiede di fare un, cioè in questo bilancio è previsto un mutuo di 500.000 euro per allargare la scuola media Sassi, quando in realtà non sappiamo ancora la destinazione futura delle scuole.